Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Ugo Tramballi, editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, eccoci all'ultimo giorno della settimana e anche la mia ultima giornata di rassegna stampa. E cominciamo con la Svezia, poi vi spiegherò perché. Corriere della Sera, Giuseppe Sarcina. Svezia, al ritorno della sinistra con lo spettro degli immigrati. I socialdemocratici si avviano a vincere dopo 8 anni. La delusione per i modesti risultati del governo uscente di centrodestra. I conti a posto, il culto della disciplina finanziaria non sempre bastano per vincere le elezioni. Il candidato favorito non è colui che promette di tagliare le imposte, ma chi assicura che è necessario aumentarle. Considerando quello che accade nel resto d'Europa, la Svezia spiazza e stupisce. Oggi, così dicono i sondaggi, 7 milioni di elettori, o forse 4, considerando l'affluenza reale, dovrebbero congedare il premier moderato Friedrich Reinfeldt, 49 anni, in carica da 8, cioè da l'età di 41 anni, e riconsegnare il paese ai socialdemocratici che prima di lui lo hanno guidato ininterrottamente per 65 anni. E poi c'è la stessa pagina di Maria Serena Natale, sotto il pezzo di Giuseppe Sarcina, c'è un pezzo sulla Polonia, il giorno di Eva, una donna alla guida della Polonia. Fedelissima del primo ministro Donald Tusk, che lascia Varsavia per Bruxelles, dove da dicembre presiederà il Consiglio UE. Figlia di una sarta e di un fabbro, Eva Kopacz, 57 anni, è la perfetta espressione della classe media. E ancora su La Stampa, anche La Stampa dedica una pagina alle elezioni svedesi, dando un taglio un po' diverso di Monica Perosino, diverso da quello che Giuseppe Sarcina sul Corriere ha dato. E cioè la Svezia oggi al voto con l'incubo neonazista, sondaggi al 10%, raddoppierebbero i consensi. La Svezia agli svedesi esordisce, Sverige at svenskarna, scusate il mio svedese un po' claudicante, e ripete abbassando la voce assicurandosi che nessuno lo stia ascoltando, scrive Perosino. La tensione che ha scandito l'ultima settimana prima del voto di oggi è tutta concentrata su questa panchina di Maria Torget, che deduco sia un parco di Stoccolma. Anders Ericsson, 32 anni, dipendente di un grande magazzino, voterà per i democratici svedesi, che a scapito di nome e simbolo, un romantico fiorellino azzurro, è il partito più a destra del panorama politico della nazione che ha inventato la tolleranza. Basta immigrati, basta politica dell'accoglienza, basta aiutare gli stranieri. Come Anders voterà il 10% della popolazione, forse di più, e la paura di molti è che da lunedì il partito che negli ultimi mesi di campagna ha tentato inutilmente di scrollarsi di dosso il passato neonazista e il presente xenofobo diventi la terza forza politica del paese. Con il voto di oggi i democratici svedesi potrebbero privare i due blocchi tradizionali, la sinistra e i moderati, della maggioranza assoluta in Parlamento. 46% dovrebbe andare al centro-sinistra, 39,6% al centro-destra e 10,4% all'ultra-destra. Stiamo parlando del paese che, secondo l'Economist, racconta sempre La Stampa, la Svezia, quasi 10 milioni di abitanti, è un modello di eccellenza e può essere considerata una delle economie più forti d'Europa. Il PIL è in crescita del 12%, i redditi aumentano del 20%, la disoccupazione è ferma all'8,1%, il bilancio è inattivo e il deficit pubblico non sfonda la soglia del 2,2%. Ma la Svezia è anche la seconda nazione fra paesi industrializzati per pressione fiscale dopo la Danimarca. Le tasse sono al 30% e l'IVA al 25%. Però aggiungo io, lo Stato sociale lì c'è, le infrastrutture le fanno. Il paese spende per l'istruzione il 7% del PIL e per la sanità pubblica appunto il 10% del PIL. L'immigrazione da Africa e da Est Europa è arrivata anche qui. Il 15% della popolazione è costituita da stranieri. E sempre restando in Europa, Parliamo di Scozia, ancora dalla stampa. Sapete che martedì si vota il referendum per l'indipendenza della Scozia. Che cosa succede se la Scozia se ne va? Scrive Bill Emmott. Ma ora i sondaggi mostrano che... Naturalmente, scrive Bill Emmott, i sondaggi possono rivelarsi fuorvianti. Il referendum si farà sull'identità nazionale, sul patriottismo, su una decisione che, se vincesse l'indipendenza, sarebbe irreversibile. Dunque, un tema emotivo e volatile. La reale prospettiva di una separazione potrebbe spaventare parte degli elettori e spingerli a votare contro, oppure l'idea che l'indipendenza da questione teorica stia diventando una prospettiva reale spingerà più gente ad abbracciarla e votarla. L'esito è imprevedibile. In qualunque modo vada il voto, esso cambierà la Gran Bretagna. Sotto la pressione dei sondaggi dell'ultima settimana, i tre partiti politici nazionali, Labour, Conservatori e Liberaldemocratici, sono corsi a fare alla Scozia proposte di maggiore autonomia, soprattutto in materia fiscale e di spesa pubblica, offerte valide anche se scegliesse di restare nel Regno Unito. Queste riforme, per quanto maturate ormai da tempo, potrebbero comunque non fermarsi alla Scozia. Anche altre parti del Regno Unito chiederanno maggiore autonomia, spingendo il Paese a un futuro più federale nella forma. Prima del voto si tratta di rispondere a tre domande. Primo, come la Scozia è arrivata al punto di prendere in considerazione seriamente la secessione dal Regno Unito? Secondo, se succede, quali saranno le conseguenze per la Bretagna? Terzo, quale sarà l'impatto sul resto dell'Unione Europea? E anche di queste cose, su cosa accadrebbe, scrive Romano Prodi nell'editoriale di oggi sul Messaggero. Prima vi ho letto Bill Emmott sulla stampa. Il referendum scozzese e le conseguenze per l'Europa, scrive Prodi. Se prevarranno i no, partirà semplicemente un lungo negoziato per aumentare il già elevato livello di autonomia. In caso di vittoria dei separatisti, le conseguenze saranno di ben maggiore portata. Non solo verranno ridiscussi tutti i rapporti economici ed istituzionali fra Scozia e Gran Bretagna, ma a questo punto potrà chiamarsi ancora Gran Bretagna, ma seguiranno conseguenze politiche di enorme portata. Prima di tutto, il primo ministro Cameron sarà costretto a dimettersi per aver affrontato il referendum in modo superficiale, ma, a loro volta, gli oppositori laburisti, privati del voto scozzese, perderanno ogni speranza di vincere le elezioni. Non dimentichiamo inoltre che si sta avvicinando il referendum sulla permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea e, anche in questo caso, la mancanza del voto scozzese, generalmente favorevole all'Europa, renderà più probabile la decisione di uscire dall'Unione. Se poi, nonostante tutto ciò, prevalesse il sì all'Europa, la Gran Bretagna, contando un minor numero di abitanti, ne uscirebbe fortemente indebolita sia nel Parlamento che nelle altre istituzioni europee. Perché ho cominciato la nostra rassegna stampa così oggi? Perché per sottolineare che è un dovere che i grandi giornali abbiano uno sguardo sul mondo, invitandoci ad uscire dal nostro cortile, che crediamo sia sempre quello più importante del mondo, e che il mondo guardi noi, che non è. Ma anche perché, appunto, quando scriviamo o ascoltiamo di Svezia o di Scozia, oramai stiamo parlando di casa nostra, è anche casa nostra. E quindi, come dire, coerentemente passiamo al Sole 24 Ore ricordando come è andato l'Ecofin di ieri a Milano. Ecofin, primo sì agli investimenti. Padoan, la Germania è d'accordo. Katainen, ricorderete il finlandese che non ci ama, ma in realtà non è che non ami gli italiani, è che vuole che gli italiani facciano anche il loro dovere all'interno dell'Europa, anche se in maniera un po' rigida. Non possiamo aspettarci dai finlandesi di essere così poi elastici come siamo abituati culturalmente ad essere noi. Katainen, sostegno, ma fate le riforme, l'invito che ci fa Katainen. Il vertice UE di Milano rilancia l'agenda Draghi. Insieme alle riforme serve un piano di spesa per la crescita. Prima intesa tra i ministri delle finanze UE sugli investimenti per la crescita. L'Ecofin ha dato mandato alla Commissione UE e alla BEI di presentare rapidamente le proposte concrete. Padoan, c'è un clima nuovo, d'accordo anche la Germania. Katainen, le riforme vanno attuate. E nelle pagine interne, appunto, delle pagine dedicate a quello, appunto, che il Sole 24 Ore definisce la lunga crisi, leggiamo, appunto, il piano Juncker e il piano italiano. Il piano Juncker è quello, appunto, fatto dal presidente designato della Commissione Europea. Il suo piano, appunto, scrive il Sole 24 Ore, settore costituirà la base del documento che la Commissione UE e la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, prepareranno nelle prossime settimane su mandato dell'Ecofin di Milano. Il piano potrebbe quindi essere presentato già a metà novembre. L'obiettivo è mobilizzare fino a 300 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati nei prossimi 3 anni. Un programma per reindustrializzare l'Europa, come lo ha definito lo stesso Juncker, che si basa su un ulteriore incremento del capitale della BEI. Ma non solo, il piano dovrà rilanciare il processo di completamento del mercato unico e prevedere misure di deregolamentazione e semplificazione amministrativa necessarie per facilitare gli investimenti da parte dei soggetti privati. Gli Stati, insomma, sono chiamati una volta di più a varare riforme strutturali in grado di creare il contesto più favorevole a crescita e occupazione. E accanto il piano italiano. Priorità a PMI, cioè piccola e media industria, reti ed economia verde. L'Italia nel suo ruolo di presidente di turno dell'Unione Europea, è scritto su Sole 24 Ore, era arrivata all'Ecofin di Milano con una propria proposta di rilancio per degli investimenti pubblici e privati. Il piano si concentra su 4 aree cruciali, segnalate dalla Commissione Europea come carenti: l'economia verde, le reti di energia e trasporto, il mercato unico digitale e le infrastrutture sociali. Per sostenere gli investimenti in questi settori, Roma proponeva la creazione di un fondo ad hoc finanziato dalla BEI e dai Paesi membri. Anche in questa proposta, così come previsto dal piano Juncker e come poi concordato all'Ecofin, si partiva con l'aumento del capitale della BEI con l'aggiunta dell'apporto sia delle banche che delle casse depositi dei diversi paesi. Vedremo poi a novembre quale sarà il piano che alla lunga verrà. Ma sempre su Sole 24 Ore il commento di Alberto Quadrio Curzio, accanto un altro commento di Adriana Ceretelli: solo i fatti salvano l'Europa, il commento di Ceretelli, il titolo del commento di Ceretelli, l'Italia non tema la vigilanza, è quello di Alberto Quadro Curzio. I ministri finanziari della UE, della UEM e della UE, scrive Quadro Curzio, nelle recenti riunioni milanesi hanno prefigurato nuove politiche economiche per ricomporre crescita, riforme, rigore e per evitare all'Europa una lunga stagnazione e deflazione. Il ministro dell'economia Padoan, quale presidente di turno di Ecofin, vi ha contribuito non poco, malgrado la nostra debole posizione. Per favorire la crescita e l'occupazione sono stati messi al centro gli investimenti a dimensione prevalentemente europea e la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro nei singoli paesi. Speriamo che si passi presto all'azione. Prosegue ancora, anzi conclude Quadrio Curzio il suo commento sul Sole. Ciò detto, visto che l'economia italiana va male, dobbiamo contrattare adesso e subito con le istituzioni europee margini di flessibilità nel bilancio a fronte di rigorosi impegni contrattuali a fare le riforme sotto il controllo della UE. Polemiche o dichiarazioni che facciamo da soli non bastano. La Francia sta contrattando il suo rientro del deficit sul PIL sotto il 3% al 2017 con impegno a riforme vigilate in base ad un impegno ammissibile a termini giuridico-politici. Non per emulazione politica, ma per necessità di sopravvivenza, anche noi dobbiamo contrattare con le istituzioni europee più flessibilità sotto la condizione di riforme specifiche vigilate dalla UE e sotto il vincolo di destinare le risorse a ridurre subito e non simbolicamente il cuneo fiscale e contributivo, specie per la nuova occupazione giovanile orientata all'innovazione e alla produttività. È conseguenziale, praticamente, direi, c'è il commento, il fondo sul Corriere della Sera di Sergio Romano, il sospetto ricorrente. Perché gli altri, cioè gli europei, non si fidano di noi? Scrive Sergio Romano sul Corriere: fra i dati sull'Italia elaborati periodicamente dall'Istat e da Eurostat manca quello sulla fiducia. Se esistesse, scopriremmo che i nostri partner, indipendentemente dalle pubbliche dichiarazioni dei loro governi e dai comunicati ufficiali alla fine di un incontro bilaterale, non credono nel nostro paese. Alcune ragioni sono storiche: le guerre fatte a metà, i cambiamenti di campo, il continuo divario fra il nord e il sud, gli impegni non rispettati, il familismo amorale, la giungla burocratica, la democrazia clientelare, il peso della criminalità organizzata sulla vita politica e sociale. Altre sono più recenti e più importanti: come tutti i membri dell'Unione Europea, l'Italia è passata attraverso la crisi della modernità, da quella sociale e generazionale del 68 a quella delle nuove tecnologie, dal ritorno ai mercati dopo il decreto declino dello Stato assistenziale negli anni Ottanta alla crisi del credito nel primo decennio del nuovo secolo. E, conclude Sergio Romano sul Corriere, niente è irreparabile. In un libro recente apparso in Italia presso il Mulino e in Inghilterra presso la Oxford University Press, un economista Gianni Toniolo dimostra che l'Italia è quasi costantemente cresciuta negli anni 90 dell'Ottocento, dagli anni 90 dell'Ottocento agli anni 90 del Novecento, ma non si cresce nel mondo d'oggi senza la fiducia dei mercati internazionali e i capitali degli investitori stranieri. E non si crea fiducia se il governo non riesce a sconfiggere con qualche cambiamento reale e immediatamente visibile quei partiti della controriforma che sono da troppo tempo i veri padroni dell'Italia. Ed è appunto il problema delle riforme, è quello che ci chiede di fare l'Europa, è la nostra capacità appunto di fare delle riforme. E quindi arriviamo ancora di conseguenza al Messaggero. Renzi, va superato l'articolo 18, il governo, Jobs Act entro ottobre, licenziamenti con indennità secondo anzianità aziendale, scrive il Messaggero in prima. Renzi stringe i tempi sul Jobs Act, pronto entro ottobre, e aggiunge, cioè in sostanza la riforma del lavoro, e aggiunge: supereremo l'articolo 18. Dal palco della Fiera del Levante il premier rilancia la campagna d'autunno contro il sistema di regole del mercato del lavoro. A Palazzo Chigi, sotto la supervisione del consigliere economico Joram Gutgeld, il governo sta mettendo a punto una roadmap, cioè un programma. Si prevedono licenziamenti con indennità secondo anzianità aziendale. Intanto Padoan all'Ecofin. Servono più investimenti. Katainen, come abbiamo già visto prima, fate le riforme, non basta annunciarle. E su questo tema, sempre cronache del Garantista, Renzi getta la maschera, siamo in crisi. Bonanni ci convochi, cioè che Renzi ci convochi, scrive appunto Francesco Pacifici sulle cronache del Garantista. E appunto qui siamo sempre a parlare di riforme. Quindi arriviamo alla Repubblica, un classico della domenica, l'ex direttore Eugenio Scalfari. In casa Cupiello il presepio di Renzi piace a pochi. L'incontro informale dei ministri finanziari di tutti i paesi europei, voluto da Renzi a Milano e concordato di comune accordo, scrive Scalfari, per l'Italia si è aperto in un modo e si è chiuso in un altro. Questa è la vera novità che va registrata e che ha profondamente modificato la situazione in cui ci troviamo. Renzi direbbe che è cambiato il verso, ma questa volta non lo dirà, perché il verso che è venuto fuori è esattamente l'opposto di quello che il nostro Presidente del Consiglio aveva vagheggiato e disegnato nella sua mente da parecchi mesi come obiettivo di primaria importanza e d'un esito già raggiunto attraverso una serie di colloqui preliminari da lui svolti tra Bruxelles, Parigi, Berlino, Roma. È insomma accaduto l'opposto e la sostanza è stata cambiata da vari episodi, battute sortite su Twitter e conferenze stampa più o meno ufficiose con varianti riportate dal circuito dei media televisivi e giornalistici. La situazione è ormai chiara e si può riassumere così. L'Italia dovrà avviare alcune riforme che l'Europa ritiene indispensabili. Il testo e il calendario delle predette riforme che regolano il lavoro, la competitività e la produttività, la semplificazione delle procedure della pubblica amministrazione ministeriale, sia della giustizia civile, sia la formazione e la scuola, dovrà essere sottoposto alla Commissione di Bruxelles dal prossimo mese d'ottobre e da quel momento sottoposto ad un monitoraggio che culmini in giugno e si chiuda nell'autunno del 2015. Noto appunto che c'è una crescente, come dire, sfiducia da parte dei grandi giornali, di tutti i giornali in generale e soprattutto delle firme, sulla capacità appunto di Renzi di fare queste riforme. L'agenda sbagliata del Premier c'è anche sulla stampa di Luca Ricolfi. Scrive Ricolfi: dice il nostro Premier che il suo governo va giudicato fra 1000 giorni anziché dopo i primi 200. Quanti ne sono passati dal suo insediamento a Palazzo Chigi? Ha ovviamente ragione se si riferisce al corpo elettorale che potrà esprimersi solo al momento del voto. A proposito, quando si voterà? La legislatura non scade fra 1000 giorni, bensì un anno più in là. Ma non ha ragione se si riferisce all'opinione pubblica, che ha tutto il diritto di discutere e giudicare il suo governo il suo governo passo dopo passo. Un governo si promuove o si boccia con le elezioni politiche, ma si discute e si giudica giorno per giorno. 7 mesi non sono tanti, ma non sono neppure pochissimi per valutare l'azione di un governo. Dopotutto la domanda che quasi tutti ci facciamo è una sola: Renzi ce la farà a cambiare verso l'Italia interrompendo un regime di stagnazione e recessione che dura da troppo tempo? È una domanda dalle 100 pistole. La grande questione appunto è ce la farà. E anche Maurizio Belpietro su Libero in effetti è su questa stessa linea. Direttore di Libero Belpietro scrive nel suo fondo di oggi: erano tutti meglio di Pitti Bimbo. Pitti Bimbo deduco sia Renzi, il fiorentino Renzi. Sono trascorsi circa 7 mesi da quando Matteo Renzi, scrive Belpietro, ha giurato come presidente del Consiglio. Il giorno in cui si presentò al Quirinale, dopo aver liquidato Enrico Letta, il debito pubblico era quota 2.107 miliardi, 61 miliardi in meno di oggi. Il tasso di disoccupazione al 12,4%, dato di marzo, ora è al 12,6%, il prodotto interno lordo veniva da un più 0,1 e nei due trimestri successivi è sceso a meno 0,1 meno 0,2%. Tradotto in poche parole, si stava meglio quando si stava peggio, cioè prima che nascesse il governo del cambiamento battezzato dall'ex sindaco di Firenze. A dirla tutta, si stava meglio 3 anni fa, cioè prima che il governo legittimamente eletto di Silvio Berlusconi, l'ultimo avallato dagli italiani con un voto, fosse mandato a casa da una congiura di palazzo che lo accusò di essere la sentina di tutti i mali. Vi segnalo accanto Salvini sul Po fa il boss. Sapete che c'è stata la tradizionale l'ampolla, raccolta dell'ampolla al Monviso dell'acqua del Po. Bastonate per Roma, indipendenza per tutti, dice Salvini appunto a questa la manifestazione della Lega di ieri. Adesso la Scozia, poi noi, Veneto, Lombardia, Sicilia. Da milanese, da lombardo, permettetemi di ridere, cioè mi sembra Salvini, la Scozia e molte altre regioni d'Europa hanno dei diritti anche storici di provare a conseguire l'indipendenza, e da padano mi scappa da ridere, perché queste affermazioni di Salvini mi ricordano appunto la solita operetta all'italiana, 8 milioni di baionette, queste robe qua, insomma. Però appunto c'è anche non sembra solo che solo Renzi abbia dei problemi, ma anche Silvio Berlusconi, il leader dell'opposizione, ma al tempo stesso l'uomo che ha fatto appunto con Renzi degli accordi di base, diciamo, per poter andare avanti con alcune riforme. Ed è sempre la stampa, il caso Catricalà. E ora Silvio non comanda neanche a casa, scrive Mattia Feltri. Vasca dopo vasca, il mondo deve essergli sembrato un labirinto. Non deve essergli sembrato un labirinto, ma una piscina, sicché i suoi percorsi, che a noi popolino paiono sclerotici e rapsodici, per lui, per Silvio Berlusconi, sono tracciati liberi e lineari. E il pezzo appunto sulle difficoltà di Berlusconi, che non è riuscito a far eleggere dal Parlamento Catricalà al CSM, avrei voluto leggervene di più, però ho perso la pagina che la continuazione. Questo però mi offre l'opportunità, il destro appunto, per ricordarvi una volta di più che questa rassegna stampa è solo uno stimolo per invitarvi ad andare alle edicole o sull'iPad o sul computer e leggere i giornali. Più giornali leggete meglio è, ma in ogni caso sceglietevi il vostro giornale di riferimento che più vi piace, che pensate sia fatto meglio, e non perdete questa sana abitudine, che non riguarda solamente il mio stipendio e la sopravvivenza dell'economia dei media, ma anche ha molto a che vedere anche con il nostro senso civico e con la nostra civiltà, col fatto di essere informati. E sempre sul caso Catricalà e quindi sulle difficoltà di Berlusconi, naturalmente Alessandro Sallusti sul Giornale di Famiglia, Il Giornale, naturalmente dà una versione diversa, cioè che non esistono problemi per Berlusconi, esistono per Renzi ma non per Berlusconi. La bufala su Catricalà è l'incubo che ritorna, scrive Alessandro Sallusti, il direttore del Giornale. Mentre avanza lo spettro del commissariamento del paese Da parte dell'Europa, opinionisti e non pochi politici si sono appassionati al caso Catricalà, cioè la bocciatura in Parlamento anche per mano dei deputati di Forza Italia, del professore candidato da Berlusconi alla Corte Costituzionale. Forza Italia si spacca, rivolta contro Berlusconi, salta il patto Berlusconi-Renzi e frasi simili campeggiavano ieri sui principali giornali. Semmai, continua Sallusti, il caso Catricalà dà un ulteriore indizio dell'incoscienza e della miopia della classe politica, che non si sta rendendo conto che ben altro intrigo si aggira attorno e forse già dentro i palazzi del potere, il commissariamento del paese da parte dell'Unione Europea. Non è un'esagerazione, il rischio di perdere la sovranità nazionale e di diventare una colonia della Germania è cosa concreta. Gli stracci che stanno volando tra Renzi, Padoan e i nuovi ministri europei sono soltanto la punta dell'iceberg. Permettetemi di aggiungere, da europeista convinto, che tutti i paesi dell'Unione Europea hanno scientemente rinunciato a una parte della loro sovranità, non perché la Lehman Brothers, la JP Morgan, come dice appunto la destra radicale, si sono comprati l'Europa attraverso il piano Marshall, ma perché siamo il frutto di due guerre mondiali provocate da noi e che hanno dimostrato la necessità di un modo diverso di percepire l'Europa. Quindi non è l'Italia che si è svenduta alla Germania. La Germania ha più potere semplicemente perché funziona meglio. Comunque, proseguiamo su questa. Appunto, a proposito della difficoltà poi in realtà di fare queste riforme, ecco qui un esempio. Abbiamo parlato sul Mattino di Napoli qualche giorno fa di Bagnoli, il nuovo piano per far rinascere Bagnoli, ed ecco qua in retroscena sul Mattino di Napoli di Luigi Roano: sblocca Italia, De Magistris, cioè il sindaco di Napoli, pronto a far ricorso alla consulta. Bagnoli, il comune contro il piano. Il comune escluso dai progetti di riqualificazione della nuova Bagnoli, pronto a fare ricorso alla Corte Costituzionale. Per il sindaco De Magistris si configura una violazione degli equilibri di poteri costituzionali esistenti in un sistema democratico fra i diversi attori istituzionali. Valutiamo tutte le strade, gli fa eco il vice sindaco Sodano, senza dimenticarci che è sempre vigente un'ordinanza sindacale, quella del principio chi inquina paga. Sono molti intanto i nodi rimasti in sospeso, come le incognite sui fondi effettivamente disponibili, il destino della colmata, il raggio d'azione dei poteri speciali di commissario straordinario e soggetto attuatore. Ora, il problema non è chi ha ragione. Il problema è che c'è sempre qualcuno che di fronte a me dice: no, tocca a noi, no, toccava agli altri. E alla fine il piano Bagnoli probabilmente continuerà a restare quella maceria che è da qualche tempo a questa parte. E qui veniamo appunto a quella che è in qualche modo la notizia di oggi, ma che volutamente non ho voluto dare all'inizio, intanto perché appunto credo che alla fine l'Europa sia la soluzione, nel bene o nel male, sostanzialmente nel bene, e perché io credo che sia tempo che noi non diamo troppo peso alle sfide, alle cosiddette sfide, alle provocazioni dell'ISIS, che fa appunto queste cose appunto perché noi reagiamo spaventandocene. La Repubblica: decapitato all'ostaggio inglese, l'ultimo orrore della jihad. L'IS, l'Islamic State, mostra il video di David Hines: paura per un quarto prigioniero. Cameron: vi prenderemo. E i miliziani dell'ISIS hanno decapitato il terzo ostaggio, il cooperante britannico David Haynes, e hanno annunciato la condanna a morte del prossimo, l'inglese Alan Henning. Con implacabile precisione, i combattenti del califfato continuano a combattere questa guerra simmetrica loro col terrore. Obama con i raid aerei. Haynes aveva 44 anni, era stato visto vivo l'ultima volta nel filmato che mostrava l'uccisione dell'ostaggio americano Steven Sotloff, che, come lui, indossava una tuta arancione. Cioè un cooperante, un uomo che era andato, anche i giornalisti non c'entravano, ma un cooperante ancora di più, un cooperante che era andato in un campo profughi siriani per aiutare la gente ed è stato rapito all'interno del campo profughi. Su questo tema naturalmente vi segnalo sul giornale ovviamente il titolo di apertura: arrivano i kamikaze, cioè dando per scontato che stanno arrivando qua da noi a colpire, quando giusto ieri Barack Obama diceva che non ci sono per il momento segnali che ci siano tentativi di di attacco all'Occidente, almeno per il momento. I fanatici di ISIS dichiarano guerra all'Occidente. Armatevi e fate esplodere, e fatevi esplodere. Sale l'allerta terrorismo, il timore del Papa è il terzo conflitto mondiale. E vi segnalo due pezzi appunto di chi è sempre rimasto, è sempre stato anche molto tempo prima dell'ISIS, in prima linea, nello scontro di civiltà con l'Islam, Fiamman Ehrenstein e Magdi Cristiano Allam. Mi interessa però di più leggervi quello che ha detto il Papa ieri. Quello che ha detto il Papa ieri a Re di Puglia, nell'ombra di Caino. Papa Francesco, che cammina e poi sosta da solo a capochino tra le migliaia di tombe bianche nel verde del cimitero austro-ungarico a Fogliano di Re di Puglia. È questa immagine che resterà soprattutto della visita del pontefice nei luoghi della Grande Guerra, un secolo dopo il suo inizio, nell'estate del 1914, che spalancò un abisso di orrori, inutile strage, poi denunciata invano da Benedetto XV. Altrettanto vano fu l'estremo appello di Pio XII, con il quale nel 1939 tentò di scongiurare il secondo conflitto mondiale. Venne invece una tragica ora delle tenebre quando scrive Pacelli nella sua prima enciclica: lo spirito della violenza e della discordia versa sull'umanità una sanguinosa coppa di dolori senza nome, e oggi il loro successore è tornato a parlare di una terza guerra mondiale combattuta a pezzi con crimini, massacri e distruzioni, come aveva detto tornando dalla Corea. Vi segnalo soprattutto quello che ha detto il Papa ieri, che come appunto sottolineava giustamente su Libero, un commento di Antonio Socci, La guerra a pezzi di Bergoglio. Il discorso del Papa di ieri, appunto, Re di Puglia, come giustamente dice Socci, non può essere ridotto a un generico scontato appello alla pace del mondo. Il Papa infatti ha fatto molto molto di più ieri. Vi ricordo alcune che cita ancora l'Osservatore Romano, e ci sono soprattutto, citando le parole del Papa, gli imprenditori delle armi, che in ogni focolaio di scontro vedono un'occasione per aumentare i loro lauti guadagni. Affaristi della guerra, li ha definiti il pontefice, aggiungendo con amarezza: forse guadagnano tanto, ma il loro cuore corrotto ha perso la capacità di piangere. Nessun Papa ha detto qualcosa di così forte, e credo che questo dovrebbe lasciare il segno. E su Avvenire, anche Avvenire viene su questo: la guerra è follia. Ci sono due commenti, uno di Marina Corradi, L'unico antidoto, il marchio e la garanzia del pianto, e uno di Andrea Riccardi. Andrea Riccardi, che sto cercando... scrive Riccardi, appunto fondatore, come tutti sappiamo, uomo di pace, perché è un uomo che appunto ha anche favorito con Sant'Egidio, ha favorito diversi processi di pace a partire da quello del Mozambico. Scrive Riccardi: si attribuisce a Stalin, forse a torto, una frase emblematica dell'atteggiamento di molti di fronte alla guerra: un morto è una tragedia, un milione di morti una statistica. Così nel mondo globale, di fronte ai conflitti e a tanti morti, si reagisce spesso con l'indifferenza sazia di informazione e di impotenza. Anche qui avevo tenuto da parte la pagina dove il commento di Riccardi continua. L'ho persa nella mia confusione domenicale, ma una ragione in più per esortarvi ancora di più ad andare in edicola, a usare tablet, iPad e quant'altro. Cambiamo discorso, anche se la questione dell'ISIS, dimenticavo una cosa, sempre a proposito della questione dello scontro fra civiltà, o supposto tale. Sempre in prima sul Corriere, Cecilia Zecchinelli racconta la storia di Gonchek Gavami, la ragazza di 25 anni che sfida Teheran. Arrestata con un gruppo di ragazze per aver, per aver provato ad assistere a un incontro di pallavolo maschile sfidando il divieto per le donne. È successo a Teheran il 20 giugno. La giovane Gorkhen Ghavami è cittadina britannica, ora la sua famiglia, ovviamente di origini iraniane, ora la sua famiglia ha rotto il silenzio. Tra l'altro, come molti sapranno, la pallavolo è diventato uno sport nazionale, con di grande la nazionale di pallavolo iraniana ha avuto, cioè, ha battuto anche la nazionale italiana recentemente, e quindi una cosa assolutamente normale per un Iran, un paese, un grande paese. L'Iran è un paese fantastico, un paese antico, eppure c'è ancora, vigono ancora queste leggi assurde e pazzesche. E, cambiamo discorso. Fatto Quotidiano. Milano comete in sabbia lo scandalo Unipolsai. Sulla cessione dell'assicurazione di Ligresti a quella delle Coop Rosse, il PM milanese Orsi ipotizzava condotte delittuose, ma il capo Brutti Liberati lo ha più volte frenato. Ora la Cassazione trasferisce l'inchiesta a Torino, scrive Gianni Barbacetto nelle pagine interne. La contesa tra la Procura di Milano e quella di Torino sull'indagine Unipolsai ha alle spalle un lungo conflitto strisciante tra il PM milanese Luigi Orsi e il suo procuratore Edmondo Brutti Liberati, da far impallidire lo scontro fra Brutti e l'aggiunto Alfredo Robledo. Ora la Procura Generale della Cassazione ha deciso: l'indagine sulla fusione tra Unipol e Fonsai deve essere strappata alla Procura di Milano e consegnata a quella di Torino. È una svolta visto che finora Parmalat, Ambroveneta, Monte dei Paschi di Siena, si era consolidato il principio che l'aggiotaggio informativo si consuma nel luogo in cui la notizia ritenuta falsa è diffusa ai mercati. Dunque Milano, sede del NIS, la piattaforma informatica della borsa che gira le comunicazioni agli operatori. La Corte questa volta ha deciso diversamente, indicando Torino, sede di Fonsai, che ha formulato i primi comunicati. A Milano Orsi indagava sul matrimonio Unipol-Fonsai, ipotizzando una sopravvalutazione di Unipol. E sempre per quanto riguarda scandali e dintorni, su Repubblica un'intervista a Raffaele Cantone, commissario anticorruzione, il quale avverte: il gioco del Cerino è molto in voga in Italia, ma noi stiamo aspettando i tempi strettissimi per la vigilanza sulle opere. Non è colpa dei controlli, è il titolo, se l'Expo è in ritardo. Sugli appalti ci sarà il bollino dell'Ocse. L'intervista di Alessia Gaglione, la quale chiede a Cantone: sull'opera simbolo dell'Expo, cioè del padiglione italiano, ci sono stati dubbi sui compensi e procedure? Alla fine si farà, risponde Cantone. Noi non entriamo nel merito dell'opportunità di fare le opere. Non so se l'albero si farà e come, ma nessuno può o deve dire che se non è ancora partito la colpa è dell'ANAC. A oggi non abbiamo neanche mai visto una proposta di bando e su questa vicenda abbiamo fatto riunioni anche in pieno agosto. Il gioco del Cerino è molto in voga in Italia ed è pericoloso, ma stiamo rispettando tempi strettissimi per i controlli, che comunque non potranno mai essere subordinati all'esigenza di fare in fretta. Crede, chiede ancora Gaglione, che in passato per l'Expo siano state concesse troppe deroghe? Secondo me non sono state tante, stanno servendo oggi perché si è arrivati a una situazione di emergenza, ma anche questa è la dimostrazione che se le cose si fossero fatte nei tempi giusti, molte non sarebbero state necessarie. Il tema di carattere più generale è l'inadeguatezza di un codice degli appalti che viene derogato sistematicamente. Non stupisce anche voi tutto questo? Voglio dire, non solo perché sono milanese e lombardo, come dicevo prima, ci tengo, credo che sia importante che l'Expo funzioni, e perché non è solamente una questione di Milano, è una questione di tutta Italia, per questo esorto gli amici calabresi a ripensare sulla questione dei bronzi, perché è una questione italiana. L'Expo non è come il panettone, una specialità milanese, ma è una vetrina di tutto il paese. Ma voglio dire, Italia 90, la ricostruzione dopo di tutti i terremoti, il G8 alla Maddalena, cioè, voglio dire, è sempre così, è ancora oggi Cantone scopre che ci sono, che anche l'Expo era cominciato male come tutte le grandi opere, le grandi iniziative italiane. Poi uno diceva, perché non si, come diceva giustamente l'ambasciatore Sergio Romano, perché poi non ci dobbiamo stupire, perché poi non si fidano di noi. Però appunto tutto il mondo è paese, perché leggo sulla stampa che il tesoro USA indaga, i big di Wall Street nascondono i rischi, Citigroup, JP Morgan e Goldman sotto inchiesta, sei anni dopo il crack di Lehman Brothers. Non dimentichiamo che stiamo parlando dei principali responsabili della crisi finanziaria e poi economica, che poi come l'Ebola dagli Stati Uniti, da New York, è arrivata in tutta Europa. I responsabili, cioè la colpa principale, anche se poi probabilmente prima o poi la crisi sarebbe esplosa, ma sicuramente la colpa principale è del sistema finanziario americano, coperto appunto per 8 anni dall'amministrazione Bush, che ha impedito qualsiasi minima regolamentazione di Wall Street. E ci ricorda Francesco Semprini appunto che anche lì la Fed, nonostante avesse chiesto norme più severe sui bilanci bancari, Citigroup, JP Morgan e Goldman non sono capaci appunto di resistere alla tentazione di mangiare la marmellata. Traslochi sospetti, gli swap trasferiti all'estero per dribblare la riforma dei derivati e quant'altro, e siamo sempre al solito film. Questa è la vera lotta del capitalismo democratico moderno che deve essere fatta per evitare appunto che poi crolli il mercato e il sistema capitalistico. Il tempo dedica la prima pagina al ritorno a casa del nostro Marò. Ora ridateci Girone, la foto di l'attore appena rientrato a casa. Il primo Marò è tornato, parentesi, per 4 mesi è tornato a casa, aspettiamo l'altro. La Pinotti, cioè il ministro della difesa al tempo, in un'intervista, hanno diritto all'immunità. E c'è l'intervento di Luigi Di Stefano, che è un perito giudiziario. Abbiamo le prove, sono innocenti. Colpo di scena, speriamo che sia così. I due Marò sono innocenti, scrive Luigi Di Stefano. Da oltre un anno ne abbiamo le prove. Speriamo. Fin dai primi giorni apparvero una serie di contraddizioni sulla ricostruzione dei fatti. Non tornavano i tempi, le posizioni, le testimonianze, persino il calibro dei proiettili repertati nell'autopsia delle vittime era diverso da quelli in dotazione. L'attore e Girone dovevano essere scagionati subito, ma sappiamo com'è andata. Certo, anche perché sono state vittime la vicenda, l'attore Girone e l'intera vicenda sono state vittime della politica interna, del gioco politico interno indiano, da un'elezione dopo l'altra, dal Kerala fino all'Uttar Pradesh, fino alle elezioni nazionali. La svolta arrivò a giugno 2013, facendo tradurre le dichiarazioni del comandante del peschereccio rese a caldo al momento dello sbarco. Davanti a telecamere e a un graduato di polizia, questo dichiarò che gli avevano sparato alle 21:30, 5 ore dopo l'incidente alla petroliera italiana. Negli stessi giorni recuperammo una mail della Guardia Costiera indiana e vennero fuori che tutta la storia della fuga e la caccia alla petroliera Enrica Lexi e che scappava nell'oceano indiano era inventata di sana pianta. Abbiamo le prove che fin dal secondo giorno le autorità indiane mostrarono il caso contro gli italiani. I magistrati hanno tutto. Come si è arrivati a questo punto è un vero mistero di Stato. Appunto, spero che gli avvocati che difendono i nostri due Marò abbiano tutto, sono convinto di questo, ma il problema appunto è politico. In effetti, secondo me, dobbiamo forse avere qualche speranza, che nonostante sia stato eletto recentemente un primo ministro molto nazionalista, Modi, estremamente nazionalista indù, però è un governo che ha, prima di tutto, è un governo che ha molto, molto potere, cioè una forte maggioranza, e quindi ha il potere, l'autorità e l'autorevolezza per prendere decisioni anche scomode, come quella finalmente di liberare i nostri due Marò. E secondo, soprattutto, non c'è Sonia Gandhi, che è di origini italiane, e le sue origini italiane sono storicamente sempre state per noi un handicap anziché una cosa favorevole, perché appunto gli oppositori del BJP nazionalisti hanno sempre accusato Sonia di essere una italiana più che un'indiana. Concludiamo con il manifesto Top Gun vi ricordo appunto Tape, appunto il mega gasdotto del Salento che ha annunciato Renzi si farà, gasdotto del Salento si farà, in visita in Puglia Renzi liquida il parere contrario dei sindaci, Vendola e beni culturali. In mattinata visita blindatissima a Taranto sull'Ilva, contestato da un centinaio di persone. E, tra l'altro sempre il Manifesto mette in primo un'altra vicenda del sud, un'altra vicenda che ha a che vedere con appunto le proteste popolari. La rassegna si ritrova unita nel ripudiare le basi militari. In piazza sempre più ampio il fronte del no alle servitù. Pacifisti, indipendentisti, ambientalisti, ma ieri a Capo Frasca in piazza c'erano anche tanti cittadini comuni e le delegazioni di quasi tutti i partiti presenti nel Consiglio regionale, poiché l'isola, dopo l'ennesimo disastro che nei giorni scorsi ha mandato in fumo 35 ettari di macchia mediterranea, non ne può più di sopportare il maggior carico, 60% del totale nazionale, delle servitù militari, cioè dove i militari fanno gli addestramenti. Un no forte, quello indirizzato al Ministero della Difesa, che però tira dritto come hanno fatto tutti i governi precedenti e annuncia dal 21 settembre a Teulada si ricomincia a sparare. Ora mi chiedo per quale motivo si debba avere un poligono in un paradiso, anche se devo constatare che non sono molto d'accordo, dalle immagini televisive che ho viste non c'era tutta la Sardegna in piazza, ma non erano moltissimi. Con qui mi fermo, è passato il tempo, una breve pausa pubblicitaria, poi ci sentiamo per le telefonate. Grazie. Eccoci alla risposta, ma chiedo all'ascoltatore in linea di aspettare un secondo per leggere 3 o 4 veloci SMS. Ma di cosa si sorprende, chiede Fiora? È proprio il sistema grandi opere che attira i corrotti, grandi soldi per opere per lo più inutili e non volute dai cittadini. Poi manca il testo, immagino della casta che ha a cuore solo se stessa, di certo non il paese, i suoi cittadini, non le pare? No, Fiora da Roma, credo non sono d'accordo. Intanto voglio avere il diritto di fingere di sorprendermi e non fingendo di indignarmi, ma di indignarmi veramente, e credo sia un dovere, non solo un diritto nostro. E poi io non credo che tutte le grandi opere, alcune sicuramente sì, ma non credo che tutte le altre opere siano inutili solo per la gestione della casta. Credo che alcune opere, per esempio l'Expo, e non lo dico da milanese, credo che sia importante, fosse importante per il paese. Un altro, Roberto da Parma: quando vi decidete voi giornalisti a dirci che è un paese finito il nostro, non farò pagare a mio figlio un debito pubblico che cresce. Cosa fa Roberto? Manda suo figlio all'estero o vuole tenere suo figlio, educare bene suo figlio per contribuire, perché a lui contribuisca la nuova generazione a migliorare questo paese che non è finito nonostante tutto. Adriana Bozzetto: Expo di Milano, un altro buon motivo per non fidarsi dell'Italia, i meravigliosi e fragili bronzi è saggio che restino a Riace. Benissimo, teniamoli lì così non li va a vedere nessuno. Andiamo a vedere come funziona il museo, quanto ci è voluto per risistemare il museo di Reggio Calabria e cosa è costato e quanta gente va a visitare ogni anno quel museo. Forse potrebbe essere una buona pubblicità per quel museo tenere per qualche giorno i bronzi di Riace a Milano. Poi le ricordo che le opere d'arte, anche le più delicate, girano in tutto il mondo perché tutto il mondo le possa vedere, non solo quelle italiane. L'ultima cosa: se Renzi avesse detto le stesse parole del Papa lo avrebbero accusato di retorica e propaganda elettorale, perché il Papa basta che parli per essere grande, il politico no, se non fa seguire i fatti dice altro. Beh, in effetti la sua riflessione mi fa venire appunto alla domanda che fece Stalin: quante divisioni ha il Papa, nel senso che l'autorevolezza, l'autorità del Papa non è appunto quella di un primo ministro, di un presidente o di un re, ma è quella appunto morale, la sua forza, i suoi cannoni sono il senso etico e la morale che afferma. Telefonata, pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Tramballi, mi chiamo Marco, le telefono da Scandiano, la provincia di Reggio Emilia.
Buongiorno, scusi per l'attesa.
No, di niente. Senta, ha una sua risposta, affermando appunto che se le poltrone Frau, almeno credo si trattasse di questo, vengono acquistate dai francesi, la cosa non ha poi un'eccessiva importanza perché noi dobbiamo riuscire a produrre nuove poltrone Frau o prodotti, diciamo così, di alta qualità. Allora, io sono tantissimi anni che ascolto questa trasmissione praticamente dalla sua nascita, ma non vedo nel giornalismo italiano nessuna volontà o capacità di vedere prospettive e vie nuove per questo paese qui, e che la cosa mi preoccupa molto. Lei ha ragione senz'altro a dire che dobbiamo leggere i giornali, ma mi scusi un po', cosa leggiamo sui giornali? Allora, la sua risposta è frutto di un vizio, diciamo così, giornalistico, che è troppo a contatto del potere e non si accorge come poi effettivamente si sviluppano le cose in termini di lavoro e di nuovi investimenti in questo paese qui. E mi sorprende soprattutto da lei, che è un giornalista del 24 ore. Allora, in questo paese qui non si investe in istruzione, scuola. Questo paese è la grande spina dorsale, diciamo così, è stato l'artigianato e la piccola media industria. La Fiat, la grande Fiat e le altre grandi imprese e opere hanno solo divorato come mostri onnivori il succo, la polpa di questo paese. Il debito pubblico è dovuto soprattutto a quello. Si è fatta la legge Biagi, dove i ragazzi lavorano 2 mesi dal fornaio, 1 mese dal fabbro, che ne so, un altro mese in biblioteca, pagati 300-400 euro al mese, e poi si ritroveranno senza pensione, senza niente. Abbiamo la disoccupazione che aumenta. Lei mi dice come si fa a fare le nuove poltrone Frau in questi termini qui di lavoro? Cioè, lei mi dice come può imparare a lavorare. Io ho fatto l'artigiano per 40 anni e fare un buon artigiano, un buon professionista, l'ho già detto altre 1000 volte in questa trasmissione, ci vuole molto tempo, molto tempo. Allora, grazie, non ci Marco, possiamo concedere questo lusso. Un'ultima cosa le voglio solo dire. Lei ha parlato di malfattori per quanto riguarda gli evasori. Bene, questo governo qui sta facendo e si sta facendo dettare l'agenda politica dal più grande malfattore, diciamo così, che questo paese abbia conosciuto. Ecco qual è la nostra prospettiva. La saluto e la ringrazio.
Grazie. Beh, intanto apprezzo, Marco, che nonostante la sua totale sfiducia verso i giornali, se dall'inizio lei legge questa, lei ascolta questa trasmissione, che è vero, in qualche modo legge i giornali gratis, quindi non ci regala neanche un euro, però comunque il fatto che lei stia ad ascoltare, perché c'è comunque un suo desiderio di informarsi. E per quanto riguarda il contatto, lo stretto contatto, forse troppo vicino, fra stampa e potere, sono d'accordo e ho già risposto. Posso aggiungere qualche giorno fa, posso solo aggiungere per esempio che leggevo ieri che per il dopo Ferruccio De Bortoli al Corriere della Sera si parla della direzione di una giornalista autorevole di 40 anni, italiana, ma che si è laureata ad Harvard, ha fatto il master alla London School of Economics, è capo della redazione, prima ha lavorato al Wall Street Journal e poi adesso è capo della Reuters per il Sud Europa e il Mediterraneo. Prima di fare un direttore di questo genere, di questo valore, credo che forse prima nell'editoria italiana bisognerebbe creare gli editori capaci di sostenere un direttore che sicuramente sarebbe libero e più indipendente come questa candidata. Le poltrone Frau, sì, io credo, lei è troppo pessimista ed è appunto è nella scia di tanti italiani, di questo pessimismo cosmico nostro italiano, cioè di non vedere, ma di rifiutarsi di vedere che esistono delle qualità anche in questo paese. Sì, anche adesso abbiamo parlato, anche adesso ha sentito il mio sfogo su appunto la corruzione ogni volta, sugli appalti ogni volta che c'è. Però cioè, questo paese è capace di fare le poltrone Frau, adesso usiamo le poltrone Frau, e ribadisco il fatto che la questione del sistema italiano è proprio questo. L'importante, infatti, per esempio, Confindustria sta insistendo molto sulla questione della piccola e media industria, perché è la forza del nostro paese ovunque nel mondo, poiché noi non abbiamo multinazionali, si contano sulla punta delle dita. La nostra forza, infatti, è nel mondo, il nostro modello nel mondo imitato e ricercato è proprio quello della piccola e media industria. Guardi che ci sono, guardi che altre poltrone Frau, se non specificatamente poltrone ma altre cose, questo paese le sta producendo. Il problema è di creare appunto le condizioni, anche, torniamo sulla esatta questione, anche facendo accordi con un uomo che personalmente, come ho già detto, non mi piace, ma che è il leader dell'opposizione. Dato che i numeri sono quelli che sono in Parlamento, non c'è alternativa nel fare degli accordi di base per fare quelle 3 o 4 riforme necessarie per fare dei cambiamenti. Certo, Renzi poi è un po' troppo presuntuoso, un po' troppo Pinocchio, parla troppo, promette troppo, butta il cuore oltre l'ostacolo anche in maniera esagerata, anche se in questo paese, come lei Marco mi dimostra, forse c'è bisogno in qualche modo di buttare un po' sto cuore oltre l'ostacolo. Anche se ovviamente io ho gli stessi suoi dubbi, ho le stesse sue paure, ma se non ci proviamo, se continuiamo ad essere così cosmicamente pessimisti, non finisce più. Grazie Marco, so di non averla accontentata. Prossima chiamata.
Pronto? Buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Jacopo Di Cocco, chiamo da Bologna. Problema del referendum scozzese, ma non solo. Gli scozzesi su cosa contano l'atteggiamento dell'Europa? Se dichiarano l'indipendenza, restano dentro senza discussione, solo con qualche adattamento? E come noi abbiamo non discusso quando la Sardegna si è messa a fare 9 province, poi le abbiamo abolite tutte. E l'Europa rischia una balcanizzazione, è un bene o un male? Una volta si parlava anche di Europa delle regioni, però possiamo andare avanti così. Ecco, la mia perplessità è questa: quale deve essere l'atteggiamento dell'Europa e se in qualche modo è legittimo che gli elettori scozzesi lo sappiano prima.
Gli elettori scozzesi queste cose le sanno, sono informati, siamo noi che ne sappiamo meno ovviamente, perché non è esatta, è una, come dicevo prima, una questione che ci riguarda, ma nel voto specifico di meno. La Scozia ovviamente resterebbe nell'Unione Europea quanto come la Gran Bretagna, cioè perché comunque restano su quella. Continuano a restare anche gli scozzesi più atlantisti di quanto non sia il resto d'Europa, quindi non credo che entreranno nell'euro, anche perché voglio dire, chi avrebbe il coraggio oggi di entrare nell'euro, chi è fuori, ma comunque il problema per esempio della loro moneta è importante, perché cioè, che moneta useranno, continueranno a usare la sterlina o meno. L'Europa delle regioni, certo, cioè, per questo io credo che c'è una differenza fra l'Ucraina e il resto dell'Europa. Qui si parla di cambiare le frontiere europee attraverso meccanismi democratici, come del resto fecero già cechi e slovacchi un ventennio fa. Credo che i catalani abbiano tutto il diritto di fare il loro referendum e che appunto il governo spagnolo autorizzi questa cosa. Se tutto questo avviene attraverso quei meccanismi tradizionali europei, è giusto che accada, anche se poi questo comporterà problemi a meno di impatto, problemi economici pesantissimi per loro e per noi e per l'Unione Europea, però sì, questo non smentisce il concetto del non sono le province, mi scusi, però che garantiscono l'Europa, le province che mangiano i soldi e sono inutili, producono consiglieri provinciali e inti che non servono a nulla, ma sono le regioni in quanto tale, le regioni vere. Per esempio appunto prima parlavo di Salvini che vuole fare dalla Padania una regione, però la Sicilia avrebbe su Tirolo l'Alto Adige avrebbe questo diritto se volessero, anche se immagino che Ignazio La Russa, se mi sente, sviene, però anche i sudtirolesi avrebbero diritto di farlo se volessero. Io credo che il concetto dell'Europa resti invariato, anzi forse esaltato, superati i momenti di grande crisi, di grande impatto, sicuramente attraverseremo una fase comunque di crisi di riassesto, sicuramente anche perché non stiamo parlando di Repubblica Ceca e Slovacchia, che allora erano appena entrati nell'Unione Europea, si erano appena liberati anzi del giogo sovietico e che quindi stavano semplicemente entrando nel sistema europeo. Qua stiamo parlando di paesi consolidati all'interno dell'Unione Europea, ma è un processo che non mi spaventa, non mi fa paura. Credo che il quadro di soluzione sia appunto l'Europa. Grazie Jacopo, prossima chiamata.
Buongiorno, parlo da Torino. Buongiorno. Grazie Borne, parlo da Torino. Io volevo riprendere una frase che lei ha più volte pronunciato in questa settimana, che mi sembra molto, molto giusta, cioè che per molti problemi è nell'Europa la soluzione. E io volevo appunto portare a conoscenza questo fatto, cioè i cittadini mi sembra che l'abbiano capito molto bene, che è nell'Europa la soluzione di molti problemi che riguardano la crescita e l'occupazione, tanto è vero che stanno raccogliendo in ben 9 paesi dell'Unione Europea 1 milione di firme per chiedere proprio alla Commissione un piano europeo straordinario per rilanciare l'economia e l'occupazione. Cioè, hanno capito che questo non si può più fare a livello nazionale o soltanto a livello nazionale, perché viviamo in un'economia integrata a livello europeo, quindi è l'Europa che deve agire con un piano di investimenti che sia però adeguato.
Certo.
Quello che dicono i cittadini con questa iniziativa è che occorre raddoppiare il bilancio europeo, ricorrere alla fiscalità europea con le tasse sulle transazioni finanziarie e sulle emissioni di CO2, cioè due tasse che fanno pagare, insomma, a chi inquina e a chi specula, concorrere poi appunto a alimentare questo piano di investimenti che dovrebbe poter rilanciare l'economia europea e l'occupazione. Questa iniziativa è stata lanciata dal Movimento Federalista Europeo, ma sta raccogliendo le firme appunto in 9 paesi, è promossa anche da CGIL, CISL, UIL, Libera di Don Ciotti, ACLI, ARCI, Lega Ambiente, Libertà Giustizia, moltissimi altri. E come ho detto, sono nati questi comitati promotori in 9 paesi dell'Unione Europea. Insomma, i cittadini si stanno muovendo, però bisogna che sia la Commissione Juncker a muoversi,
certo,
che ha lanciato questo piano appunto di 300 miliardi, ma non prevedendo il raddoppio del bilancio europeo e non prevedendo degli investimenti adeguati, ben difficilmente riuscirà a rilanciare crescita e occupazione. Volevo indicare il sito sul quale si può firmare, che è www.newdealforeurope.eu. Grazie, volevo la sua opinione su questa grande iniziativa dei cittadini.
New Deal for Europe, tutta una parola.
Tutta una parola.
Ok. Grazie. Mi permetto, visto che l'anno scorso sono stato schiaffeggiato a questa trasmissione perché appunto dando per scontato che l'inglese fosse parte oramai del comune del nostro parlare, faccio anche lo spelling di New Deal for Europe perché molti appunto non conoscono l'inglese, quindi si scrive Napoli, Empoli, Washington, Domodossola, Empoli, Ancona, Livorno, Firenze, Otranto, Roma, Empoli, Udine, Roma, Otranto, Palermo, Empoli. Questa mia capacità di fare lo spelling discende dal fatto che ho cominciato a fare giornalista il secolo scorso, quando appunto esistevano i demafonisti, e dalle zone di guerra o ovunque fossi, ogni volta che facevo un nome dovevo fare lo spelling così. Sono d'accordo con lei. Infatti, quando dico che la soluzione è l'Europa, naturalmente non mi riferisco necessariamente all'Europa testè uscita e né necessariamente a quella entrante dei nuovi dirigenti. Mi riferisco a un'Europa che comunque esiste già e che è un'Europa che è capace, perché è anche un'Europa dei popoli, non è solamente un'Europa delle banche o dei poteri forti, eccetera, ma è un'Europa anche dei popoli, quali hanno anche il diritto di separarsi dalla realtà istituzionale nella quale sono. È un'Europa dei popoli che continua a muoversi, è in divenire questa Europa, il bicchiere mezzo pieno o un bicchiere che ha l'ambizione di riempirsi. Certamente oggi sembra paradossale parlare, visto che siamo di fronte anche a una crisi dell'Europa. Infatti l'Europa mi pare di vedere, vedendo anche quello che è successo all'Ecofin, quello che ha promesso Juncker, eccetera, sta accogliendo questo fatto, sta comprendendo sempre di più che le riforme vanno fatte, ma al tempo stesso bisogna fare degli investimenti, che la disciplina assoluta rischia di uccidere, di buttare via il bambino e non tanto l'acqua sporca. Io credo che l'Europa sia attenta proprio perché è un'Europa anche, non è certamente, sono così illuso da pensare che sia solo un'Europa di popoli, ma è un'Europa anche di popoli. Quindi la ringrazio, grazie di averci appunto parlato di questa importantissima iniziativa. Chiedo scusa al prossimo, mi fermo ancora per leggere due o tre sms. Come potrebbero fidarsi, scrive Carlo, gli investitori internazionali di un paese con un sistema giudiziario come il nostro? Innegabile, Carlo. Un paese dove un tribunale importante può ritenere credibile senza alcuna indagine una dichiarazione dei redditi di meno di 5.000 euro ritenere credibile. Di 5.000 euro anni e annui e concedere a quella persona il gratuito patrocinio, ovvero gravare le casse dello Stato di un onere. Altro che articolo 18. Si promuove il turismo, dice Arianna, il turismo verso la Calabria. L'Efebo di Mozia, che avevo rivisto a Venezia, è stato negato a Mantova Non va più avanti, dice Adriana. Ma infatti io credo che i bronzi di Riace all'Expo di Milano sarebbero la questione principale, sarebbe proprio la promozione a favore della Calabria, una grande occasione per la Calabria di promuovere se stessa. Perché voi giornalisti non avete il coraggio di dire che le basi NATO e militari italiane non fanno solo addestramenti a terra, ma ci imbrattano dai cieli? Manca ancora il testo, dice un numero. Ce ne volevo leggere un altro. L'aggressività di SMS e telefonate nei confronti dei giornali è preoccupante, dice Dan di Pavia. Grazie Dan, però credo sia giusto che sia così, nel senso anche all'aggressività, nel senso che quando appunto noi scriviamo ci mettiamo, come si dice, la faccia, o conduciamo una trasmissione ci mettiamo la faccia, quindi ed è giusto che ci pigliamo, oltre i complimenti, anche le pernacchie a volte. Si figuri, nel corso della mia carriera sono stato anche accusato a volte di essere antisemita, però credo che faccia parte del gioco, lo capisco, lo comprendo, insomma. Prossima telefonata, pronto? Pronto? Allo, allo?
Pronto?
Pronto, sì, buongiorno.
Pronto, buongiorno.
Mi scusi, la sento malissimo. Provi a spostare.
Mi sente?
Sì, adesso sì.
Ok, sono Bianca e chiamo da Milano. Io volevo fare una domanda. Dunque, hanno decapitato il terzo ostaggio.
Sì. Mi scusi se la interrompo, non il terzo, il quinto, perché noi tendiamo a considerare decapitati solo quelli occidentali. Nel frattempo l'ISIS ha decapitato anche un curdo e ha decapitato anche un giordano, ma noi appunto tendiamo a non tenere conto che anche ci siano, che questi decapitano anche altri. Ma comunque, scusi se l'ho interrotta, Bianca, prego.
Peggio ancora. E quindi c'è un grande orrore. E Obama e Cameron hanno deciso di avere un'alleanza, di finire un'alleanza per combattere lo Stato islamico. Allora, a questo punto ci sono anche degli stati arabi che si uniscono a questa coalizione. E Obama ha detto: io non posso accettare l'alleanza di Assad, perché Assad si è macchiato di gravi crimini, perché ha 170.000 morti in Siria,
certo.
e anche con l'uso di armi.
Bianca l'ho persa.
Di Assad.
Bianca,
ma
mi scusi,
tra gli oppositori di Assad c'è anche lo Stato islamico. Allora, io non capisco, lo combatte o indirettamente e inconsapevolmente lo appoggia?
Grazie Bianca. Beh, questo è uno dei nodi molto spinosi appunto dell'iniziativa che credo sia obbligatoria nei confronti dell'iniziativa militare, obbligatoria nei confronti dell'ISIS. E naturalmente, poiché l'ISIS occupa anche una parte della Siria, non si può, e anche logisticamente sono parti importanti, sono importanti quelle parti siriane occupate per dal punto di vista militare dell'ISIS, non si può non bombardare anche quella parte. E naturalmente implicitamente in qualche modo gli Stati Uniti, che aiutano in qualche modo il regime di Bashar Assad, che giustamente lei ricorda che certamente l'ISIS è peggio, perché alcuni colleghi, anche amici, così tendono oramai, a visto che c'è l'ISIS, a elogiare, a trasformare Bashar Assad in una specie di Thomas Jefferson del Medio Oriente. Cioè, il problema è che l'ISIS è peggio di un regime come quello che era di Gheddafi, come il regime di Bashar Assad, ma questo non deve farci dimenticare che il regime di Bashar Assad è comunque un regime che ha massacrato il suo stesso popolo. Tutto questo, la vicenda siriana, non sarebbe forse cominciata se, quando cominciarono i primi moti in un villaggio a sud di Damasco, Bashar Assad, anziché andare a scusarsi con la gente, perché la polizia, la prima, come gesto istintivo, perché non dimentichiamo che il sistema siriano militarista e poliziesco dai tempi del papà, cioè è una tradizione di famiglia quella di massacrare il proprio popolo. Il regime siriano era uno dei più, dopo quello di Saddam Hussein, o forse insieme a quello di Saddam Hussein, era uno dei più retrivi dal punto di vista della... aveva consenso e continua ad avere consenso una parte del paese, ma era uno dei più retrivi, uno dei più brutali, un regime militare, un regime di Mukhabarat, un regime di servizi segreti. Ci sono libri e storie molto prima, in tempi non sospetti, che ricordano la brutalità, il massacro di Hama fatto dal papà di Bashar, dove fece fuori 40.000 fratelli musulmani radendo al suolo una città. Ecco, quindi non è che adesso l'ISIS ha trasformato, se Bashar Assad quella volta fosse andato in quel villaggio, come fanno i capi tribali nella tradizione, a far dimettere il comandante della polizia, delle forze armate di quella regione e a scusarsi dentro la moschea con la gente, tutto questo non sarebbe successo. Invece Bashar ha mandato altri soldati, altri uomini, ha fatto altri massacri. Quindi Bashar è il responsabile principale dell'esistenza dell'ISIS, perché è quello che ha cominciato qualcosa che poteva non cominciare. Di questo non ci dobbiamo mai dimenticare. Però sì, certo, è vero, c'è questo problema. Adesso io credo che visto il fallimento generale delle primavere arabe, anche se non possiamo parlare di fallimento perché, come successe per la rivoluzione francese che è cominciata nel 1789, in qualche modo si è concluso il processo di democratizzazione della Francia dopo il 1871, comunque dopo il fallimento delle primavere arabe, sicuramente l'ISIS è una minaccia chiara e presente, immediata, non si può, è una minaccia generale per tutti. Però poi dopo, cioè le origini del fallimento di quella regione non sono certamente anche nella storia dei nostri comportamenti, gli accordi Sykes-Picot, il colonialismo, l'America, l'Unione Sovietica, la Guerra Fredda, eccetera. Però principalmente nell'incapacità di quelle regioni di aver creato, ne avevo già parlato qualche giorno fa, di aver creato sistemi e società civili, sistemi politici, modelli economici capaci di funzionare. Quindi un giorno, prima o poi, a Bashar Assad e ai vari Bashar Assad della regione bisognerà ritornare. Spero che ci tornino gli arabi, gli iraniani, i turchi, e che non sia necessario che ci dobbiamo tornare noi, perché appunto sarebbe quella un'altra prova di colonialismo, quello che in qualche modo Obama ha capito, mettendo poi, se vogliamo, magari un po' ambiguamente, un po' senza un progetto ben preciso, facendo fare un passo indietro agli Stati Uniti, che è stato molto travisato nella regione. Grazie Bianca, prossima chiamata, pronto?
Pronto, buongiorno a tutti, sono Peppino da Bari.
Buongiorno Peppino.
Il primo ascoltatore di oggi è un signore di Reggio Emilia che, dopo una ricca descrizione dei problemi dell'Italia, ha messo fuori la solita battuta, solito perché capisco, viene da Reggio Emilia, fra l'altro ha degli orientamenti politici diversi dai miei. La solita battuta che Renzi fa gli accordi col più grande impostore, il più grande delinquente d'Italia, naturalmente il solito Berlusconi. Le coppie in Italia sono tutte Berlusconi. Facciamo prima, ammazziamo, se è così, lo vado ad ammazzare io, così risolviamo il problema di tutti. Mi offro io come volontario, e io sono uno che vota sempre Berlusconi. Ma voto perché, a chi voto, e lo spiegherò perché. Allora, atteso che Berlusconi non è un uomo perfetto, soprattutto per i fatti suoi privati che sono stati indagati fino al capello, no? Vabbè, lasciamo stare, roba da ridere, lasciamo stare. Beh, non ho capito, ma Grillo con chi deve fare gli accordi, con chi si deve mettere d'accordo? Perché non lo indica lui, il risolutore, per fare fuori Berlusconi, senza ammazzarlo questa volta?
Grazie Peppino.
Con l'inaffidabile Grillo, con il poeta Ventola.
Peppino,
dicesse qual è la soluzione.
La fermo qui.
Ma alla fine la colpa è sempre di Berlusconi. E cosa ha fatto? Ha inventato l'acqua calda.
Peppino, la ringrazio e la fermo qui perché non voglio incentivare polemiche fra gli ascoltatori. Non sono d'accordo e al tempo stesso sono d'accordo con lei, non sono d'accordo perché appunto io non sono mai stato e non sarò mai un elettore di Berlusconi, però appunto io credo che sono d'accordo con Renzi e credo che appunto Berlusconi, comunque ci piaccia o no, è l'interlocutore, e credo che il modo migliore per sconfiggere appunto Berlusconi sia quello appunto quello che sta cercando di fare Renzi, cioè di non trasformarlo appunto in un mostro, di evitare aggettivazioni, di essere costretti a fare degli accordi minimi possibili con lui, dati i numeri parlamentari, e finalmente di sconfiggerlo come un avversario, così ci liberiamo di Berlusconi come si fa nei sistemi democratici, sconfiggendo le elezioni e non demonizzandolo, aiutando appunto poi tante persone, anche come lei Peppino, a non cambiare idea, perché sono convinto che forse anche Peppino potrebbe un giorno o l'altro cambiare idea. Adesso, ma non voglio fare della propaganda, ci mancherebbe, però così, cioè l'avevo già detto qualche giorno fa, abbiamo viste di tutte, ricordate da Occhetto, cioè praticamente ai limiti del secolo scorso, quando Occhetto parlava di gioiosa macchina da guerra, poi di tutto. Ecco, sconfiggiamo Berlusconi alle elezioni, come già qualche segnale all'Europea è avvenuto. Io non credo che se nella lotta interna al Popolo delle Libertà adesso, no, che è esplosa, se per esempio i giovani turchi e altri fanno fuori Berlusconi, il Popolo delle Libertà sia in grado di, Forza Italia chiedo scusa, sia in grado di trovare un leader, piaccia o non piaccia, un leader carismatico quanto Berlusconi. Quindi lasciamo che facciano le loro cose politiche e affrontiamo Berlusconi alle prossime elezioni politiche senza trasformarlo in una specie di male assoluto, che poi tra l'altro appunto, come Peppino, come la testimonianza di Peppino ci dimostra, impedisce poi agli altri di cambiare, a molta persone di cambiare idea. Grazie Peppino per l'opportunità. Prima ancora qualche lettura di SMS. Non pensa, dice Ross, che la scelta di un alleato o di un altro di governo determini la necessità, le priorità e soprattutto qualità delle riforme? Beh, certo, però qua stiamo parlando di riforme, quelle essenziali, le primarie. Infatti vede che sulla questione della giustizia ci sono dei problemi. Poi per favore ci ripetete il sito dove firmare per un'Europa migliore? Grazie Giadrana, ho già fatto, sono assolutamente d'accordo con questa iniziativa, ma ho già fatto pubblicità e non posso, appunto, poi pensi quante altre iniziative meritevoli poi avrebbero diritto di. Le attuali tecnologie consentono di eseguire copie di un oggetto identico all'originale. Si potrebbe eseguire copie dei bronzi di Riace e mandarli ad Expo, come il Davide in Piazza della Signoria a Firenze, Mario da Vimercate. Sì Mario, però poi la gente che va a Firenze va a vedere anche dentro il Davide di Donatello. Le copie non hanno mai avuto molto successo. Ce ne sono anche un paio di auguri, ma di questo non voglio parlare. Ho sentito che il numero di radionotiziari sarà ridotto e per quello di Radio 3 domani farò una sorta di protesta, come sta succedendo, stiamo arrivando anche al blocco dell'informazione. La saluto e la ringrazio, Paolo da Firenze. Io sono qui solo un ospite, non lo so, però credo che anche la RAI stia facendo delle riforme per rendere più razionale. La BBC ha tanti canali, ma non ha gli stessi notiziari per 6 canali di fila, adesso lo dico da utente, no? TG1, TG2, TG3 sono tutti notiziari spesso uguali, anche quelli regionali diventano uguali, e credo che comunque una ristrutturazione, una riorganizzazione di questo settore sia necessaria. Prossima chiamata, pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, sono Renata.
Buongiorno.
Senta, io vivo prevalentemente in Sardegna. Nella provincia di Sassari. Allora, prima mi aveva colpito quando aveva accennato alle basi militari, per esempio di Capo Teulada, dove continuano a fare le esercitazioni di terra. Non sappiamo ormai che non ci sono soltanto esercitazioni di terra, ma anche di aria, e non solo di militari italiani, ma sono fatte dalle basi NATO che sono in diversi punti d'Italia. Allora, noi siamo preoccupati come cittadini perché non solo fanno le esercitazioni, appunto, ripeto, di terra, ma dall'aria si vede cadere giù con dei gas, non so come definire, che creano cumuli di nubi non normali, innaturali, e questo abbiamo già parlato con consultato i meteorologi. Abbiamo anche fatto delle analisi di terra, specialmente nelle acque, e troviamo delle componenti che non sono naturali, che non c'entrano niente con l'acqua, e sono delle cose che ci fanno male, si respira male, io ho delle infiammazioni già da qualche anno, e non solo io ma altre persone, certo. E infiammazioni interne anche dell'apparato digestivo.
Grazie Renata. Mi scusi se la interrompo, ma come sempre sono costretto a farlo stringendo il tempo. Sì, non tanto di basi militari, che in alcuni casi sono anche compatibili con la realtà nella quale sono e danno spesso anche lavoro. Però lì invece il problema che lei sottolinea è quello appunto in cui non ci sono tanto basi militari quanto poligoni di tiro che in quello caso specifico sono poligoni di tiro in un paradiso. Ora io credo che certamente questo succede non solamente in Italia ma in molti paesi europei dove i cui paesi sono membri della NATO, sono obblighi di alleanza, però io credo che si possano, intanto occorre sempre essere chiari, essere precisi e anche spiegare alla gente, agli abitanti delle zone e circostanze, ma anche comunque all'opinione pubblica in generale con quali armi si fanno le esercitazioni e qual è il loro grado di pericolosità. E poi comunque non si possono fare esercitazioni di questo genere in paradisi come appunto è quella parte di Sardegna. Credo che la NATO dovrebbe tenere in considerazione questa cosa, dovrebbe ascoltare anche le proteste della gente e rivedere profondamente quello che fino ad ora è stato fatto fino ad ora. Renata, la ringrazio, passo velocemente alla prossima chiamata. Pronto? Chiede pregando la rapidità.
Sì, buongiorno a lei. Buongiorno. Io mi chiamo Carlo e chiamo da Taranto. Senta, io volevo rispondere a un suo commento sui bronzi di Riace. Lasciamoli a Reggio Calabria, così non va nessuno. Ma certo che non va nessuno, perché se nessuno si occupa del sud per creare le strutture, noi mandiamo le nostre opere d'arte sempre al nord. E quindi una volta che le hanno viste non avranno nessun interesse a venire al sud. E mi spiego meglio, gli ori di Taranto fecero il giro del mondo. Gli ori di Taranto sono importantissimi, hanno una storia notevole, però non si è fatto niente per far sì che la gente arrivasse a Taranto, così come per i sassi di Matera, perché non ci sono le strutture. Quindi,
guardi che i sassi di Matera, se lei va a Matera, trova una città completamente trasformata che è di una bellezza travolgente costantemente visitata.
Io conosco benissimo Matera.
Cioè, Matera è un fenomeno di successo, non è Reggio Calabria.
Però,
scusi.
E arrivarci che è tremendo.
Certo,
andare a Matera da Taranto o da un... Se non va in macchina... Non ci sono servizi.
Certo.
E allora dobbiamo dare la possibilità anche a chi non ha il mezzo proprio, visto come vanno le cose oggi in Italia, io ho rinunciato alla macchina. Di poter raggiungere quei posti.
Carlo,
da Taranto Albero Bello.
Sì,
non
sì,
ci cioè, sono
Carlo,
servizi.
Mi scusi, la fermo perché non appunto.
Però
sì, ho recepito la sua messa. Certo, è un problema anche complessivo di rinascita del Sud, anche nelle infrastrutture, assolutamente, certo. Però ritorno su. I bronzi di Riace potrebbero stare. Non è che si porterebbero all'Expo di Milano i bronzi di Riace e basta, ma sarebbe la Calabria che porta all'Expo i bronzi di Riace, mettendo attorno ai bronzi di Riace tutta la Calabria, tutta la grandezza potenziale della Calabria, e quindi sarebbe due mesi, poi la Calabria resta, magari i bronzi di Riace possono anche ritornare, non è necessario che siano per tutti 4-5 mesi dell'Expo, però non è per far vedere i bronzi di Riace a Milano, ma per portare la Calabria insieme ai bronzi di Riace a Milano. Poi il resto che lei sottolinea correttamente è ben più complesso e naturalmente ha meritato, però appunto la Salerno-Reggio Calabria per esempio è una prova appunto della mancanza di volontà delle autorità, delle amministrazioni anche locali di voler risolvere il problema. La Salerno-Reggio Calabria viene indicata nel mondo come un fenomeno pazzesco. Il fatto, come dicevamo l'altro giorno, che il Freccia Rossa, cioè sostanzialmente Freccia Rossa Italo, l'alta velocità si fermi praticamente come Cristo che si fermò a Eboli, si ferma praticamente a Salerno, e le difficoltà di fare. Però come vede, come si è tentato di come si è tentato, li ricordo l'altro giorno, si è parlato di questo, automaticamente ho ricevuto chiamate o altri o sms, momento però, ma prima bisogna fare altro. C'è sempre qualcosa che bisogna fare prima. Noi tendiamo sempre ad avere questo comportamento, no? Cioè quello di dire, sì, bisogna fare questa cosa. Poi si comincia, momento, ma perché fate questa cosa e non quell'altra? Questo è il grande problema nostro, del nostro paese. Comunque, grazie Carlo, leggo ancora due o tre... SMS, sono di Bari, dice Carlo, ma credo sia un altro Carlo, sono di Bari e mi dissocio da Peppino, anzi emigro, dice Carlo. Berlusconi l'avevamo sconfitto alle ultime elezioni, eppure è sempre lì a dettare l'agenda. Io vi ricordo la vicenda di Prodi e vi ricordo D'Alema che fa adesso il Pinocchio anche lui, dicendo appunto che Renzi è troppo d'accordo con Berlusconi, e chiedete ad D'Alema quali sono le sue responsabilità se Berlusconi poi ha sconfitto Prodi e ha potuto continuare a mantenere le sue aziende e al tempo stesso a diventare Presidente del Consiglio. Poi aspetti, c'era un altro che volevo leggere, ma ecco, il conflitto di interessi che fine ha fatto, punto di domanda, appunto, chiedetelo ad D'Alema. La nostra trasmissione sta oramai è finita anche la mia settimana. Mi dispiaccio molto di questa cosa, perché appunto, come mi spiegarono alcuni anni fa i colleghi della redazione qua, gli ascoltatori di Prima Pagina non sono nel numero gli stessi ascoltatori che ascoltano appunto, come si chiama quella trasmissione della sera del TG1 dove c'è la musica di Via col Vento, però porta a porta mi segnalano dalla regia, scusate se mi dimenticavo di una trasmissione così essenziale, però appunto, come dicono loro qui a Roma, sono dei capoccioni, che per tutti quelli come me che non sono di Roma non è un insulto ma è un complimento, cioè sono persone intelligenti, sono persone colte, sono persone interessate e curiose di tutto quello appunto che accade attorno a loro, e spero che continuate ad esserlo. Anche Marco appunto, che detesta i giornali e il prodotto che noi giornalisti facciamo, ma che comunque nonostante questo, ringrazio per questo Marco, continua tutte le mattine dalla fondazione ad ascoltare questa trasmissione, quindi spero tra un annetto così di risentire di nuovo anche Marco. Vi ricordo che continuate appunto a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulla nostra Facebook. Vi ricordo che da domani Prima Pagina sarà condotta da Federico De Rosa del Corriere della Sera, un collega più giovane di me che si occupa di economia al Courierun, il nostro Courierun di Milano, e che condurrà appunto dalla mitica Corso Sempione, dalla vecchia sede di Corso Sempione, dove sono nate tante trasmissioni quando ero bambino negli anni 60. Vi ringrazio molto della pazienza, non posso dire ci risentiamo domani, ma spero prima o poi a presto, e buona domenica a tutti.
Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Ugo Tramballi, editorialista del quotidiano Il Sole 24 Ore. Da domani, lunedì 15 settembre, la trasmissione sarà condotta da Federico De Rosa, giornalista del Corriere della Sera. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.